so cosa adesso conta per me, questo mondo che non è più il mio, non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia, amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia trasmettiamo Corso di Spiritualità Francescana a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiera del Terziario a San Francesco. Insieme. Tu che volesti chiamarmi al tuo servizio serafico, Padre San Francesco, ascolta questa mia preghiera. Rinnova ogni giorno nell'anima mia l'entusiasmo che mi spinse sulle tue orme e deve mantenermi sempre giovane nel lavoro che devo svolgere per la sola gloria di Dio e per il bene delle anime. Ottienimi la forza necessaria per esercitare la virtù che tu tanto amasti, perché come tu possa imitare Gesù. Infondi nel mio cuore la tua serafica letizia, perché con la gioia conquisti le anime. Donami lo spirito di sacrificio e di penitenza, che mi ottenga il perdono dei peccati miei e di tutti i miei fratelli. Insegnami a ritrovare Dio nell'intima cella della mia anima, per trasformare ogni mio pensiero, ogni mia parola, ogni mia azione in un inno di lode e di gloria al Padre che mi ha creato, al Figlio che mi ha redento, allo Spirito Santo che mi illumina e mi sorregge con la tua grazia. Aiutami con la tua serafica benedizione e così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santi Francesco e Chiara,
pregate per noi.
Santa Elisabetta e San Luigi,
pregate per noi.
Capitolo di stasera è l'obbedienza caritativa. E vediamo appunto cos'è l'obbedienza, perché l'obbedienza è vero che è stata un po' modificata in un certo senso, perché una volta, prima del Concilio Vaticano II, l'obbedienza era cieca, così chiamata, e non era chiamata caritativa. Infatti, ad esempio, nelle costituzioni del nostro ordine, dei Cappuccini, si diceva che il frate deve essere come un morto nelle mani del superiore. Cioè, nel senso che quello che si decideva, bisognava fare. Tant'è che i frati anziani ci raccontavano che due o tre giorni prima tu sapevi che andavi in quel convento lì, punto. Non c'era possibilità di dire di no. Naturalmente questa cosa è stata poi rivista, perché non è neanche caritativa, nel senso, appunto, cioè non è, va bene l'obbedienza, va bene tutto, sì, sì, comunque, anche se sto registrando, se volete fare qualche eventualmente domanda si può fare comunque. Infatti, con il decreto Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II ha collocato la vita consacrata in obbedienza e la funzione dell'autorità in una prospettiva alla quale non ci aveva abituati l'ascetica tradizionale, appunto. Il mistero dell'obbedienza redentrice di Cristo e la visione della vita in obbedienza come una maturazione della libertà dei figli di Dio hanno opportunatamente messo in risalto il valore dell'obbedienza attiva e responsabile e la funzione di servizio di chi presiede. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto adesso non c'è solo la funzione di chi presiede, ma c'è anche la funzione di chi in un certo senso subisce questa obbedienza. E di conseguenza questa obbedienza oggi è vista come: abbiamo pensato per te questa cosa, tu cosa ne pensi? Se tu hai delle motivazioni che vanno contro eventualmente quello che ti è stato proposto, allora è un conto. Ma se di fatto la tua unica preoccupazione, no, a me non mi piace il lago, preferisco la montagna, capisci che allora a me non sta bene, nel senso, cioè, magari io non posso andare sul lago perché, sto facendo un esempio banalissimo, sono allergico all'aria del lago, allora capite che è un discorso. Ma se semplicemente, no, a me quel paesino mi piace, preferisco l'altro paese, questa cosa naturalmente non sta né in cielo né in terra, anche perché dobbiamo veramente, come figli di San Francesco, riscoprire questo valore dell'obbedienza, che l'obbedienza appunto non vuol dire né fare quello che si vuole né dipendere totalmente da un altro, perché nel momento in cui non c'è un altro che mi dice cosa devo fare, non ha senso. Sicuramente Francesco vede tutto alla sequela di Cristo povero e crocifisso, per cui è Cristo il modello. Vivere in obbedienza rappresenta per lui la forma più alta di espropriazione dell'amore per amore di Cristo. E qui il passaggio: perché io rinuncio a una cosa della mia volontà? Per amore di Cristo. E se Cristo mi sta chiedendo quella cosa, chi sono io per dirgli di no? E guardate che non è così scontato, perché spesso noi diciamo di no al Signore. Allora è importante vedere come noi dobbiamo essere obbedienti a Dio, a differenza della disobbedienza di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva disobbediscono a Dio. Noi in Cristo naturalmente obbediamo, anche se magari ci lamentiamo un po'. Se vi ricordate il Getsemani, che cosa dice Gesù? Allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua e non la mia volontà. Passatemi la battuta, anche Gesù si è lamentato. Capite? L'ho messa giù un po' simpaticamente, però, per capirci, no? Per cui, però, cosa ha fatto alla fine? Sia fatta la tua e non la mia volontà. Per cui, anche se a noi questa obbedienza magari risulta pesante, risulta difficile, io posso dire anche al Signore: Signore, sono stufo. Non c'è anche quel brano del Vangelo, quella parabola che dice: un padre aveva due figli, gli dice andate nei campi a lavorare, uno dice sì 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 vado e poi non ci va, l'altro dice no non ci vado, però poi alla fine va. Chi ha fatto la volontà del padre di Dio? Quello che è andato nei campi, anche se prima si è lamentato. È logico che l'obbedienza, che è di fatto tra le virtù la più difficile, perché l'obbedienza vuol dire fare della volontà dell'altro la tua, e non sempre si riesce. Di conseguenza diventa molto difficile. San Paolo ci ricorda: annientandosi per assumere la condizione di schiavo, umiliandosi e facendo obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. E nella lettera agli Ebrei si dice: sperimentò l'obbedienza con il suo patire. È logico che l'obbedienza può portare alla sofferenza. Ci sono stati sicuramente per tutti dei momenti in cui noi avremmo voluto fare altro di quello che ci è stato detto da fare. Ma per quanto riguarda noi, il passaggio successivo quale diventa? Diventa che bisogna andare oltre l'esigenza di una disciplina monastica, cioè perché bisogna entrare a quell'appello che lo Spirito Santo ci chiede di essere disponibile alla sua operazione in noi. Le operazioni dello Spirito Santo, sostanzialmente. Noi lasciamo parlare lo Spirito Santo dentro di noi? o abbiamo quella bella pretesa di far dire allo Spirito Santo devi far così. Perché comunque, ripeto, sono cose che facciamo tutti, non è che sto dicendo cose difficili o facili, sono cose che più o meno facciamo tutti, a volte siamo più docili, a volte siamo meno docili, perché comunque di fatto funziona così. Infatti è proprio per questo che allora si dice, appunto, continua qui il libro: il frate minore non obbedisce unicamente per le esigenze immediate del comando, ma per offrire a Cristo la testimonianza dell'amore mediante la massima rinuncia di sé. E è logico che poi l'obbedienza che è chiesta a me è diversa dall'obbedienza che è chiesta a voi, perché voi non avete l'obbedienza nel senso stretto alla ministro. Anche se però è vero che se il ministro e il consiglio decidono determinate cose, si fanno. Possono piacerci, possono non piacerci, poi magari ci sono fraternità in cui di fatto interventi così pesanti non arriveranno mai, ma ci sono fraternità in cui questa cosa arriva. A me è capitato in una fraternità che seguo, che c'era questa sorella che era da 2 o 3 anni che non si faceva più né vedere né niente, ho detto benissimo, scrivete una lettera o dentro o fuori. Poi la cosa è andata bene perché questa sorella poi è rientrata. Però capite che di fatto se questa persona non dava segni di vita, in un certo senso, la fraternità col ministro aveva deciso che quella persona era fuori dall'ordine. Perché può capitare. Allora, bisogna innanzitutto, per capire bene l'obbedienza francescana, bisogna entrare un piccolo passo indietro in quello che è la fraternità. Voi fratelli siete stati chiamati alla libertà, scrive San Paolo. Questa libertà però non deve essere un pretesto per vivere secondo la carne, per soddisfare le proprie tendenze. Al contrario, la carità vi deve spingere e mettervi gli uni al servizio degli altri. Galati 5,13. Allora vedete che questo servire vuol dire mettersi di fatto in obbedienza della fraternità. Guai se un superiore o un ministro o un guardiano, purtroppo succede, dicesse qui comando io, perché è vero che tecnicamente qui comanda lui, però è anche vero che lui dovrebbe arrivare a dire questa frase dopo aver sentito gli altri e arrivare a tirare una somma finale, perché purtroppo tante volte noi viviamo, specialmente in questa società, in cui difficilmente c'è qualcuno che tira le somme finali, per cui non si sa mai quanto è il conto finale che dobbiamo pagare al panettiere, al fornaio o a quello che è. Perché va bene aprire il conto che passa la mamma a pagare dopo, però se la mamma non passa mai, capite che a un certo punto diventa un problema, non solo per quello che c'è al negozio, ma anche per tutti in un certo senso. Allora il passaggio è proprio lì che dobbiamo ragionarci sopra. Nella regola non bollata, scusate, nella munizione terza, San Francesco scrive: se però dal prelato venisse comandata al suddito qualche cosa contro la coscienza, pur non obbedendo, non lo lasci, e se da alcuni sarà perciò perseguitato, li ami ancora più per amor di Dio. Perché colui che piuttosto sostiene persecuzione che volersi separare dai suoi fratelli, veramente rimane nella perfetta obbedienza dal momento che offre la sua vita per i suoi fratelli. Allora, quando noi possiamo disobbedire? Quando ci viene chiesta una cosa che va contro la coscienza. Se io dovessi dire: Donata, devi andare a uccidere Giuseppina, tu non puoi andare, ma te lo do per obbedienza, tu non è che dici devo fare l'obbedienza perché devo uccidere Giuseppina. Te non ci vai, giustamente. Però non è che in quel momento tu stai disobbedendo.
No.
Cioè, tecnicamente stai disobbedendo, però stai disobbedendo per un bene maggiore, perché comunque ci sia sempre quell'amore che ti fa dire: guarda, io questa cosa non l'ho fatta perché, e di conseguenza non perché io ti ho detto di andare a uccidere Giuseppina poi tu mi devi voler male, perché questo è il passaggio che può venire. Ma no, proprio perché io ho sbagliato, tu dovresti amarmi di più. Capite che l'obbedienza è più difficile tra i tre voti. È più difficile tra i tre voti, l'avete capito al volo. Quando dicono, ma come si fa a vivere in castità, in povertà, dice, guarda che quelle robe lì, più o meno circa, ti sistemi in un certo senso. Ma l'obbedienza, cioè tu ad esempio pensate alla vita, ad esempio noi frati del primo ordine, no? Magari ad esempio io mi trovo bene in un convento, mi arrivano e mi dico devi andare via. Ma dopo tu trovi tutti gli ema possibili, no? Sono in cura per il piede, cioè tutte le cose possibili, immaginabili. Però poi di fatto ti trovi a dover andare via, perché tu hai promesso povertà, castità, obbedienza. Capite che diventa è più difficile l'obbedienza. O magari ti trovi a vivere in un posto che ti fa schifo, in cui vorresti scappare via dalla mattina alla sera, e magari tu dici dai, mancano ancora 3 mesi, poi potrebbero spostarmi. Arriva il provinciale e dice, guarda, ho pensato di lasciarti qui ancora 3 anni. Cioè, capite che a voi dell'ordine fascista scolare queste cose normalmente non sono chieste, però comunque di fatto può capitare che comunque anche all'interno della fraternità si subiscano delle cose che non sono come le vorremmo noi. Però queste cose capite che sono normali, perché queste cose succedono sul posto di lavoro, succedono in famiglia. Se la famiglia fosse come diceste voi, proprio precisa e perfetta, per me non sarebbe casa vostra. Perché comunque, non so, tu vuoi sempre mangiare la minestra di verdura e tu mangeresti solo minestra di verdura, ma se fai minestra di verdura per 3 giorni, il 4° giorno ti buttano fuori e te la minestra di verdura. Cioè, e capisci che lo devi fare, cioè, stasera facciamo la bistecca, in un certo senso. Ma è proprio questo che ci fa capire come di fatto l'obbedienza non è semplicemente il vescovo, il papa, il superiore, il ministro, quello che è, ma è proprio il mettersi al servizio degli altri, cioè l'ubbidire proprio all'altro. Questo non vuol dire, stiamo attenti, il buonismo, perché il rischio è quello di diventare praticamente dei depressi sudditi che subiscono dalla mattina alla sera tutto quello che gli altri vogliono. Perché comunque ricordiamoci che l'obbedienza non toglie la mia personalità, non l'ha tolta neanche a Gesù. Padre, se vuoi, allontana questo calice. Noi il Getsemani ce lo dimentichiamo spesso nelle meditazioni nella vita normale. Ma Gesù gli ha detto chiaramente, se è possibile, non si può fare altro. Poi, vedi tu. E lui è andato avanti a fare quello che Dio, tra virgolette, aveva deciso per lui. Allora qui l'importante, no? Rendersi conto che dobbiamo vincere su noi stessi. I famosi rospi che bisogna mandare giù ogni tanto, no? Non so se si usa anche qui nell'alto Avonicomo, c'è da mandare giù i rospi, no? Che qui fossero rane fritte ancora, che sono più buone da mangiare, però i rospi non sono buoni neanche da mangiare. Allora è proprio qui, no? Sapere che quando io entro in una fraternità ci possono essere sicuramente delle cose che non mi vanno bene, come ci sono sicuramente delle cose che mi fanno bene. Però quelle cose che non mi vanno bene posso portare la mia idea, posso portare la mia proposta, posso lavorare perché magari cambino, e magari cambiano in meglio. Però può anche essere che a un certo punto venga detto è così, punto. E allora in quel momento lì io non è che mi devo arrabbiare con Tizio, Caio, Sempronio, ma dire al Signore, Signore, sia fatta la tua e non la mia volontà. E qui che scatta poi il discorso appunto del mettersi al servizio, perché capite che allora diventa molto semplice da una parte, ma impegnativo dall'altra. Perché in questa ascetica appunto, questa parola che non si usa più, l'ascetica è l'arte di impegnare se stessi per avvicinarsi a Dio. Cioè noi come cristiani dovremmo continuamente essere in un cammino di ascetica che ci porta verso Dio. Per cui i famosi fioretti, i famosi le piccole rinunce, dico rosario anche se non c'ho voglia, cioè quelle cose che di fatto facciamo tutti nella nostra vita, no? però di fatto servono appunto per pian pianino togliere un po' quello che ci allontana da Dio per entrare proprio nella totale volontà di Dio, che poi sappiamo che la totale volontà di Dio è difficilissima, perché comunque il nostro peccato, la nostra fragilità umana ci porta a scappare via spesso e volentieri, no? Però non dobbiamo fermarci a queste cose, perché l'importante è renderci conto che la carità di spirito che crea tra i fratelli la gara per servirsi e obbedirsi reciprocamente è la forza che unisce minorità e obbedienza per il bene superiore della fraternità. Spiego meglio. Se il bene ultimo dell'essere francescano secolare è il bene della mia fraternità, se io manco a un incontro, non sto facendo mancare qualcosa alla fraternità? Certo, se ho 42 di febbre, se mi hanno operato il ginocchio, se sono a casa di riposo, non riesco a uscire, se sono malato, se sono in ferie, ok. Però spesso, davvero, questo un po' potrebbe essere un peccato che si può anche fare, no? Quello di dare per scontato, sì, ma che io ci sia, che non ci sia, tanto non cambia niente. Non è vero. Non è proprio vero. Perché se il bene ultimo è quello della fraternità, è vero che se poi la fraternità sono l'intraccio, sono ugualmente e si fa ugualmente. Non lo sto mettendo come massimo sistema, sia chiaro, nel senso poi ci possono essere dei problemi, o anche semplicemente, guarda, domenica non riesco a venire perché non sto bene. È vero che fisicamente non sono qui, però ho avvisato uno, l'altro o quell'altro dicendo, guarda, vorrei venire, ma non posso venire perché non sto bene, perché ho perso il pullman, perché ci sono tante motivazioni per cui uno poi magari non arriva, no? Allora è capire che diventa importante non solo il concetto del suddito, tra virgolette, ma il concetto anche di superiore, che guarda caso Francesco non usa questo termine, perché i superiori maggiori li chiama ministri e i superiori locali li chiama guardiani, perché hanno il compito di guardare, perché nessuno può essere un superiore in una fraternità di minori. E guardate che questo qui è già, potrei già fermarmi qui. Per cui non è che uno è più frate di un altro solo perché c'è una carica. Uno può essere più frate di un altro perché è più santo, allora è un altro discorso. Per cui anche nella fraternità non c'è uno che è più terziario di un altro, anche se uno ha 75 anni di professione e l'altro ce ne ha solo 3, non vuol dire nulla, perché nel momento in cui c'è la professione tutti si è sullo stesso livello, e il ministro e il consiglio chi sono? Non sono altro quelli che tengono le fila, che organizzano, che si spostano, che vedono e che eventualmente, se la fraternità è un po' più grossa, fanno anche poi magari la formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora diventa proprio importante questo, capire che ci sono dei limiti all'autorità per San Francesco. E sono importanti proprio perché il limite di questa autorità sono la coscienza della persona e la fedeltà alla vocazione. Se io sono fedele, è logico che sarò anche obbediente. Se io ho una coscienza retta, è logico che andrò avanti a fare quello che mi dicono i miei superiori. Se io invece non sono così chiaro, non sono così retto, allora comincio a fare le furbate, come si suol dire. Però questo non rientra di fatto nella vita di San Francesco e in quello che San Francesco intendeva. Piccolo passo ancora avanti. All'inizio della vita di San Francesco è logico che era normale, che non c'era una regola e non c'era una costruzione, erano in 10, si trovavano a mangiare, se fem, facciamo così, 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 tu vai a fare questo, tu vai a fare quell'altro, va bene, ok. Con 5.000 frati già presenti un capitolo delle spoglie, capite che diventa necessario, anche perché non si è più tutti dallo stesso paese di Assisi, ma c'era gente che arrivava dalla Germania, arrivava da Oltralpe, appunto, come si diceva nel Medioevo, e bisognava dare una regola comune, perché altrimenti tutti facevano quello che volevano. Ed è lì allora che nasce una regola e una costituzione, arriveranno dopo le costituzioni, una regola in cui ci dice c'è da fare così. Però San Francesco anche nella sua regola è molto umano, perché dice che i frati vadano scalzi secondo i luoghi e i tempi e le disposizioni del ministro della zona. Andare scalzo in Italia ci sta, andare a scalzo in Islanda non è proprio uguale, non avere le finestre in Africa ci sta, non avere le finestre già solo qui dove siamo qui adesso a parlare, quando comincia a venire giù l'aria fredda dei monti, non è uguale. Per cui è logico che ci possono essere conventi che sono diversi dagli altri, fraternità che sono diverse dall'altre. La fraternità di Dongo non sarà mai uguale alla fraternità di Como che segue, non sarà mai come la fraternità di Romano di Lombardia, perché è completamente diversa. Ma non perché qui sono in pochi, là sono in tanti, là sono bravi, qui siete cattivi, cioè non è per questo, perché le esigenze che voi avete qui non sono le esigenze che ci sono di là. Esempio, la fraternità di Como è fatta per metà di gente sposata con i bambini piccoli, che bello, però capite che ogni volta che fai qualche cosa in certi orari non posso perché devo andare a tirare il bambino, non posso perché c'ho il compito in classe, stasera non posso venire perché c'ho il bambino con la 40 di febbre. Voi queste esigenze tra virgolette non le avete, però magari giustamente piove, la persona anziana col bastone dice porca, piuttosto di cadere in terra col bastone preferisco stare a casa. È una banalità, perché comunque ci vuole il buon senso appunto della fraternità in cui si vive. È logico che poi tutti voi avete una regola e delle costituzioni, perché voi poi alla fine dovete obbedienza non al ministro ma alla regola e alle costituzioni. Il ministro è quella persona che dovrebbe ricordare ogni tanto la regola e le costituzioni. Guarda che su questa cosa c'è acceso il calorifero elettrico, per cui ogni tanto la corrente va e viene. E diventa davvero importante, perché ricordiamoci che Gesù, che è Gesù, dice che non sono venuto per farmi servire ma per servire, ed è questo perché il ministro dovrebbe essere colui che serve. Passatemi una battuta, così facciamo ridere tutta l'Italia. Se funzionasse anche in Parlamento sarebbe bello. Chiuso. Perché sono lì per servire l'Italia, tecnicamente parlando, dal termine ministro. Allora, però è bello quello che San Francesco scrive a un suo ministro. Scusate un attimo, ok. Nel 1223 San Francesco scrive quella che è chiamata la lettera a un ministro e dice: proprio questo segno voglio riconoscere se ami il Signore e me, servo suo e tuo, se farai cioè in modo che non ci sia nel mondo un frate che abbia peccato quanto più poteva peccare e dopo aver visto i tuoi occhi se ne vada senza aver ottenuto il tuo perdono se te lo chiede. Anzi, se non chiedesse egli misericordia, tu stesso chiedi a lui se vuole essere perdonato. E se poi davanti a te tornasse a peccare mille volte, amalo più di quanto ami te, al fine di tirarlo al Signore, ed abbi sempre pietà di questi, e dichiara ai guardiani quando puoi che per parte tua sei deciso a fare sempre così. Cioè non solo questo ha peccato come più poteva peccare nel mondo, ma addirittura continua. Ma se lui viene a chiederti il perdono, tu devi darglielo. Capite che non è il disgraziato. Può essere anche perché ogni tanto le cose bisogna che dirle in faccia per far riprendere certe persone. Perché sennò appunto viviamo sempre nella casetta di Biancaneve e i sette nani, che non è Gesù Cristo. Santa Chiara ha uno stile un po' diverso per due motivazioni. Innanzitutto perché vivono in clausura e soprattutto perché sono donne. Mi spiego. L'essere uomo e l'essere donna da tanti punti di vista è diverso. Quando due uomini parlano nella normalità, normalmente litigano, magari finiscono a botte, ma tra virgolette poi finisce lì. Le donne è più facile che portino rancore, ripeto, non è una cosa generalizzata che sono tutte così, per cui capite che diventa anche diverso il modo di interpretare l'obbedienza. Infatti nella, dobbiamo prendere la citazione giusta, nel processo di Santa Chiara una testimone dice che quando comandava alle suore che facessero alcuna cosa, comandava con molto timore ed umiltà, e lo più delle volte più presto voleva fare lei piuttosto che comandarle ad altre. È logico che se un uomo le dice tieni su quella voglia esposta là, te lo fa. Una donna non puoi dirgli tra virgolette una cosa del genere, ma le dire per favore mi potresti spostare quella cosa, faccio, ecco lì la solita e la superiora ce l'ha con me, è perché è così. Ma ripeto, non è per cattiveria, perché uno è più bravo, uno è più cattivo, proprio perché strutturalmente si è fatto in maniera diversa. E infatti Chiara diceva sempre con molto timore ed umiltà, cosa che invece, se avete letto gli scritti di San Francesco, San Francesco non usa molto timore in un certo senso, perché se deve dirti una cosa te la dice, punto. La lettera ai fedeli, quella su cui si basa come regola l'ordine francescano secolare, è tremenda, eh? È uno degli scritti più tremendi che esistano. Chi fa del bene, riassunto, va in paradiso, chi fa del male per colpa sua va all'inferno, punto, basta. Poi lui te la mette giù in 3 pagine, ma riassunto è questo. Chiara non avrebbe mai scritto una lettera del genere. È anche vero che i santi sono bianchi o neri, perché o sei con Dio o sei contro Dio. Fu nobile di progenie, sempre nel testamento, nel processo, fu nobile di progenie, ma fu molto più nobile nell'osservanza della santa religione ed ordine suo, e così nella sua santità governò sé e le suore sue per 40 anni, amava le suore come se medesima. Cioè, Chiara entra in comunione con la persona che ha davanti, perché ripeto, è più empatica, usiamo questo termine, che è più femminile questa cosa. Francesco non è che non fosse empatico, ma usando lo stile più maschile, poi ricordiamoci che era un commerciante, per cui 2 più 2 fa 4 e questo, ripeto, non è un pregio o un difetto né di uno né dell'altro, semplicemente è lo stesso modo di vedere questa cosa. Allora, la rinuncia della propria volontà diventa di fatto libertà personale. Cioè, io sono veramente libero davanti a Dio e davanti a me stesso e in me stesso quando faccio totalmente la volontà di Dio. C'è un rischio in questa obbedienza. Perché rischio c'è? Vediamo se ci arrivate da soli. Qual è il rischio di questa obbedienza?
Non avere iniziativa.
Oppure?
Non fare se non...
Sì, no, quello sì, nel senso che il fatto di avere iniziativa. Ma c'è un altro che secondo me è più rischioso ancora. Sono due forse i rischi. È quello di fare quello che vuoi. Perché in coscienza io sono a posto.
Se non dicevo...
Nessuno mi ha detto che questa cosa non posso farla, per cui posso farla. Che è il rischio dell'obbedienza francescana. Infatti si è visto che poi anche nel corso della storia tanti francescani sono poi finiti eretici, sono finiti anche da altre parti, perché dimenticano a un certo punto la volontà e, usando tra virgolette la coscienza, capite che la coscienza di fatto ce la formiamo noi in un certo senso. Per cui, quante volte la coscienza ci ha scusato certe cose che abbiamo fatto nella nostra vita una marea di volte, no? Il pericolo è proprio questo, no? Di creare, di fatto, nella stessa fraternità persone diverse. Che non siano tutte uguali, nel senso che mangiano tutto, fatti con gli stampini, bravo, non mi veniva il termine, fatti con gli stampini. Come potrebbe essere magari ad esempio per altri ordini religiosi. Ci sono ordini religiosi, se prendiamo la Compagnia di Gesù, nasce come un esercito tra virgolette, si chiama compagnia, Per cui i militari normalmente sono tutti vestiti uguali, tutti mangiano la stessa cosa, vanno a letto tutti alla stessa ora. Sono appunto intruppati, come si dice anche in italiano, no? Poi anche lì la storia poi porta, va a destra, a sinistra, tutto
una
quello
volta
che...
forse.
Sì, no, no, ripeto, le... no, ci sono ancora, ad esempio, tu prendi i legionari di Cristo, sono ancora tutti uguali, pettinati uguali, cioè i legionari di Cristo sono nati 20 anni fa, 30 anni fa, per cui già il nome appunto, però legionari di Cristo ti fa già capire molto cosa. Sì, ma è un ordine curioso che ne parleremo magari un'altra volta. Curioso. Su alcune cose anche molto apprezzabile, perché non ha... sostanzialmente loro dicono, loro fanno apostolato nell'altissima società. Perché dicono che se quelli dell'altissima società funzionano bene cristianamente, stanno bene anche i poveri.
Potrebbe.
Per cui capite che non è così in un certo senso.
Non è banale.
Non è banale la cosa, cioè il principio di fondo di dietro ci sta. Allora è proprio questo, allora entriamo in quest'ottica di metterci davvero in questa obbedienza caritativa in cui io rinuncio magari a qualche cosa per volontà del Signore. E ricordare che il bene ultimo non sono io, ma è la mia fraternità. E questo penso che sia fondamentale da ricordarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Siamo vicini alla festa di San Carlo Borromeo, noi per noi in Lombardia sicuramente...
era un terziario.
Era terziario anche francescano, ha messo i frati dappertutto, perché noi cappuccini di fatto in Lombardia siamo in tutta la Lombardia, perché un suo confessore era un nostro frate e ci ha messo praticamente dappertutto. Infatti rispetto anche alle altre famiglie francescane, noi cappuccini abbiamo 20 conventi ancora in Lombardia, i conventuali penso che ne abbiano 2 e i minori forse ce ne hanno 4, forse neanche quelli. Per cui San Carlo proprio voleva comunque bene questa parte, cioè alla famiglia francescana, chiediamo proprio la sua intercessione. San Carlo Borromeo prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e bene.
Sento dentro me la verità, finalmente so cosa adesso conta per me.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia abbiamo trasmesso Corso di Spiritualità Francescana con Fra Andrea Cassinelli.
Non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io. Se Francesco è il modo giusto che mi porta fino a lui, questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già quella donna che poi sarò, sarò l'ombra sua di Francesco io, pianticella sua, una pianta che crescerà, verso il cielo si innalzerà, pregherà, giurerà solo a Dio la sua fedeltà. Ecco il profumo. Di cuore cosa sei, mettici tutto l'amore che hai, solo così profumerà la pianta. particella che crescerà. Che crescerà.